micro stilabili.
In questa quinta e ultima puntata dedicata alle cappelle e ai dipinti murali devozionali del Sopraceneri, di cui parla il volume Sguardi Divini, pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino, grazie, e lo ricordiamo, al contributo e al sostegno di molti enti istituzionali attivi sul territorio, ci concentriamo sull'aspetto artistico di questi manufatti e ne parliamo ancora con Francesca Luisoni, co-curatrice del libro.
In Ticino c'è ancora una buona varietà di carattere storico-artistico. All'interno della pubblicazione abbiamo un articolo di Mirko Moizzi che ripercorre un po' queste tappe. Si parte dalla metà del 400, dove sono state fatte le prime edicole che ritroviamo, e i dipinti murali, e soprattutto in Valle di Biegno troviamo ancora delle attestazioni così antiche. Ad esempio sulla strada, sulla vecchia strada che porta a Corzoneso, abbiamo ancora due cappelle del 500 dipinte dalla bottega di Antonio da Tradate, che era una delle botteghe più attive all'epoca nel nostro territorio, che non si è solo dedicata alle cappelle. In Valle di Blegno troviamo anche, per i pittori antichi, la bottega dei Seregnesi qualche decennio prima. E poi, a partire dal 600, troviamo anche tutta una serie di artisti che potremmo definire più popolari, minori. Moizzi, nel suo articolo, teorizza che magari per gli artisti maggiori a quell'epoca realizzare cappelle diventava meno interessante, o forse i committenti avevano meno soldi da dedicarci, e quindi nasce tutta anche una serie di arte popolare. E all'interno di quest'arte popolare si inseriscono dei pittori che poi fanno magari anche delle grandi campagne. Pensiamo ad esempio a Francesco Maria e Giuseppe Antonio Rotanzi, che sono due pittori attivi alla fine del Settecento, in particolare in Verzasca, e loro, partendo da Gordola e risalendo la valle, hanno fatto tutta una serie di dipinti murali, in particolare anche di crocifissioni, che riconosciamo perché sono tutti stilisticamente molto, molto simili. Hanno gli stessi colori, ma anche le stesse tematiche, gli stessi visi, gli stessi volti, perché poi spesso venivano anche fatti con l'ausilio di cartoni. Nell'immaginario però dei ticinesi la cappella spesso è la cappella dipinta nell'Ottocento in Valle Maggia da Giovanni Antonio Vanoni, questo ritrattista e decoratore di Aurigeno, che si è dedicato in gran parte alla realizzazione di opere devozionali, ma anche di ex voto, che oggi, soprattutto in Valle Maggia, ma in generale nel Locarnese, si distingue, che riconosciamo per questo blu, che poi è stato anche identificato come il blu Vanoni. E lì per noi è un po' la cappella così standard, quella che ci immaginiamo, tutta bella, dipinta, curata, raffigurata. Va detto che poi la cappella però sopravvive, abbiamo tutta una serie di pittori nel Novecento, ma si arriva anche negli anni 2000 con la realizzazione di nuove cappelle, che magari non sono delle raffigurazioni pittoriche, ma sono più dei risultati di un concetto diverso dal profilo architettonico. In questo senso mi piace ricordare la cappella che l'architetto Martino Pedrozzi ha realizzato in Val Malvaglia, su un masso, a ricordo della cappella del Ponte Caviera, che era stata sommersa dalla diga della Val Malvaglia, e ha realizzato questa cappella, che è una struttura in ferro con all'interno una croce in ferro, e che è il risultato comunque di un processo architettonico e artistico che è completamente diverso dalle prime cappelle del 400. Va detto che ci sono tutta una serie di pittori conosciuti, come può essere il Vanoni oppure il Pedrazzi, ma ci sono anche tutta una serie di pittori sconosciuti che hanno fatto più opere. Ecco, lavori come quelli di inventario permettono di scoprire almeno dove questi pittori hanno operato, magari senza riuscire a dare un nome, ma riconoscerne lo stile, riconoscere il modo con cui raffiguravano magari la Madonna o raffiguravano il Padre Eterno. In questo senso l'APAF in Valle Maggia ha fatto un'importante ricerca per andare a scoprire questi pittori, li ha identificati con dei nomi semplici, come quello di sconosciuto 1, 2, 3, ma però permettendo di identificare più opere fatte dallo stesso artista, da artisti per cui oggi non abbiamo la possibilità di scoprire magari il nome. Va anche detto che la difficoltà di ricerca per identificare questi pittori è data dal fatto che queste cappelle venivano costruite per volere di privati, di famiglie. Quindi non abbiamo gli archivi, non so, l'archivio parrocchiale in cui possiamo trovare chi ha costruito quella cappella e il perché. Queste notizie sono molto più frammentate all'interno delle storie delle singole famiglie, quindi il reperimento di queste informazioni è molto difficile, complesso e spesso anche impossibile.
Francesca, lasciando un attimo l'artista che si occupava proprio di decorare, di dipingere la cappella, cosa puoi dirci invece degli artisti che le rappresentavano, che le includevano proprio nelle loro opere?
La cappella sì, è rimasta un po' come punto anche di riferimento all'interno del paesaggio. Noi nel primo contributo del nostro volume, scritto anche da Paolo Stinelli e Andrea Marca, si prova a tracciare questa linea e far vedere come all'interno di chi viaggiava nel nostro territorio questi oggetti colpivano già allora, incuriosivano. Tant'è che venivano spesso ritratti e messi in evidenza. Poi lo sappiamo che con l'avvento anche del turismo la cappella entra un po' quale anche oggetto del folklore. Pensiamo ai carri delle feste delle camelie che addirittura costruivano una cappella come simbolo proprio della civiltà contadina o anche nei manifesti turistici degli anni 70-80, dove ogni villaggio raffigurato, magari anche stilizzato, è presente una cappella a sottolineare questo oggetto come parte anche del territorio e una parte identitaria di questo territorio. Interessante poi anche in queste cappelle che alcune piccole cappelle che sono state pensate, costruite magari come semplici oggetti di devozione privata, assumono poi una dimensione più collettiva. Uno degli esempi principali in questo senso è l'oratorio della Beata Vergine della Valle a Monte Carasso, dove in origine era una semplice cappelletta costruita nel 1514 perché in quel luogo la Madonna avrebbe salvato una madre con le sue bimbe dalle furie, delle acque del Riale. E che poi nel corso del Cinquecento, anche su suggestione di San Carlo Borromeo, si decide di ampliare e di farne un vero e proprio oratorio. È interessante che nel restauro fatto negli ultimi anni dagli architetti Guidotti Guidotti si veda proprio all'interno di questo oratorio ancora la cappelletta originale rimasta come nucleo, attorno a cui è poi stato costruito l'altare e tutto il complesso. Quindi questi semplici oggetti di culto potevano arrivare a assumere una dimensione veramente collettiva e di respiro più ampio, e sono qui da noi, ma non solo, anche all'origine di alcuni santuari.
Ciclostilabili.